per l'invito, per l'opportunità. Io inizio esattamente dove il professor Maffei ha chiuso, cioè con la riflessione di Calvino sulle caratteristiche della Chiesa visibile e precisamente dunque su questo problema che egli ha accennato in modo così quasi in conclusione, in forma molto dimessa, ma che effettivamente è il problema centrale, cioè il rapporto tra la Chiesa come frutto dell'elezione eterna di Dio, elezione che in Calvino, come si sa, riveste il ruolo, in Calvino e nel calvinismo, riveste il ruolo proverbiale, anche caricaturale, che in qualche modo le è stato attribuito, e che d'altra parte appunto in qualche modo va legata alla dimensione visibile e istituzionale della Chiesa. Questo è il punto, da qui io vorrei partire. Il tema del mio intervento è stato annunciato, dirò solo che io lo svolgerò in stretto contatto col testo di Calvino, cioè non farò una storia dell'ecclesiologia riformata, neanche un'esposizione catechistica della dottrina dei quattro ministeri o delle caratteristiche più note, cercherò di dire qualcosa nel caso non tutti ne fossero al corrente, ma il tema insomma sarà un dialogo, per così dire, tra Calvino e alcuni problemi aperti nell'ecclesiologia riformata oggi e nel dialogo ecumenico. E per questo appunto parto dal capitolo primo del quarto libro della istituzione. Voi nell'edizione definitiva, l'ultima del 55, voi troverete normalmente, quando trovate citate l'istituzione, trovate tre numeretti, di cui di solito il primo è i numeri romani e il libro, sono quattro libri, poi c'è il capitolo e poi c'è il paragrafo. L'ecclesiologia è nella prima parte del quarto libro dell'istituzione. E il primo capitolo di questo quarto libro, che è quello che dà il tono, che è quello fondamentale, ha al suo interno anche la trattazione delle caratteristiche della Chiesa visibile, cioè dove accade la Chiesa. E la risposta di Calvino è direttamente derivata dalla tradizione luterana, precisamente dalla confessione di Augusta del 1530, Calvino non la cita alla lettera, ma ne riprende nel dettaglio la sostanza e anche la forma. È stato ricordato già quanto il riformatore afferma: la Chiesa è là dove la parola di Dio è rettamente predicata e dove i sacramenti sono correttamente amministrati. È evidente, naturalmente, che la definizione, pur intendendo andare al cuore dei contenuti, conserva alcuni decisivi aspetti formali che si lasciano riempire in diversi modi, precisamente sono contenuti nell'avverbio rettamente e correttamente, cioè dove la fede è rettamente predicata, dove i sacramenti sono correttamente amministrati. Questo naturalmente è il problema. In ogni caso, Calvino, in perfetta sintonia in questo con la tradizione luterana, collega appunto la visibilità della Chiesa alla predicazione e al sacramento. Qui c'è il cuore dell'ecclesiologia protestante, non solo riformata, ma proprio, forse è utile una parentesi perché la lingua italiana qui non ci aiuta. Quando si dice riformato in italiano si dovrebbe intendere, in senso stretto, quel filone del protestantesimo che deriva appunto da Zwingli e da Calvino, diciamo il filone svizzero, in contrapposizione al filone luterano. Però nella letteratura correntemente riformato è usato come sinonimo di protestante, il che confonde le idee, oltre a infastidire i luterani che non ci tengono a passare per riformati. Non vale la reciproca, ma diciamo, c'è una tendenza unilaterale alla distinzione. Il tedesco ha due parole, una è reformatorisch, per dire appunto ciò che è protestante in generale, e poi c'è reformiert, per dire riformato. In italiano normalmente reformatorisch si scioglie con un genitivo, cioè si dice, non so, chiese della riforma, qualcosa del genere. Però quando io dirò riformato intendo, diciamo così, calvinista, quindi riformato in senso stretto, ma appunto l'idea della retta predicazione, della corretta celebrazione dei sacramenti come caratteristiche che rendono visibile la Chiesa e quindi come cerniera tra la dimensione della Chiesa come opera dello Spirito Santo, che mantiene la sua dimensione invisibile, e però il suo carattere terreno anche, e appunto visibile e testimoniale, questo si ha in questa coppia. Naturalmente qui è il centro del problema, ieri come oggi, sia naturalmente per quello che ho detto, cioè per i due avverbi, che richiedono di essere riempiti di contenuti, ma Calvino lo fa abbondantemente, sia in positivo sia in negativo, sia per quanto riguarda il fatto che le caratteristiche sono due, e questo è oggi il cuore del problema ecumenico, nel giudizio, è tutto lì, ma non è poco, cioè che secondo alcuni invece perché si dia la Chiesa, cioè la Chiesa del credo, la Chiesa creduta, nella sua forma empirica e terrena, ha bisogno, per essere quella giusta, di un terzo elemento, cioè di una particolare visione e attuazione del ministero. Attenzione però qui, non è che Calvino non annetta al ministero una qualità o un'importanza teologica, non è così. Si potrebbe, Calvino non lo dice perché non fa parte del suo linguaggio, ma si potrebbe tranquillamente, senza nessuno sforzo, dedurre da quello che dice Calvino il fatto che il ministero è essenziale alla Chiesa. La disputa, secondo me, priva di consistenza, che ogni tanto c'è nel dibattito ecumenico, se il ministero appartiene all'esse della Chiesa, o come vorrebbe qualcuno, semplicemente al bene esse, cioè costituisca una cosa lodevole ma di per sé non costitutiva, è priva di contenuto, perché dal punto di vista anche di Calvino, ma anche del protestante più, non so come dire, diciamo di sinistra, nel senso cioè più radicale e tendenzialmente spiritualista, è evidente che se c'è una predicazione e se c'è una celebrazione, ci sarà qualcuno che predica e qualcuno che celebra. Da questo punto di vista il ministero appartiene sia all'evento della predicazione sia all'evento del sacramento. Solo che, e questo eventualmente è il punto dirimente, però detto così come lo sto per dire io, forse è un punto su cui è facile ottenere un consenso, ma l'accento della tradizione reformatoris, della tradizione della riforma, sia luterana sia riformata, è che è la predicazione, è l'evento della predicazione che definisce il ministero, è l'evento del sacramento, detto in termini un po' semplicisti, è la predicazione che fa il ministro, non il ministro che fa la predicazione. Detto della predicazione suona ancora tranquillo, detto forse del sacramento meno, è la cena che fa il ministro e non il ministro che fa la cena. Non so se mi spiego, sono le caratteristiche teologiche della cena che determinano la qualità ministeriale di chi lo celebra e non il contrario, e questo naturalmente fa, diciamo, oggetto di qualche discussione in ambito ecumenico. Calvino comunque ha al centro della propria riflessione, come è stato rilevato, tanto più quanto il tempo passa, sia per le esperienze pastorali, sia anche perché, così si dice, io spero che sia vero naturalmente, trovandomi nel pieno del fenomeno, invecchiandosi diventa saggi, la dimensione visibile della Chiesa gli interessa assai. Penso che si possa tranquillamente, anche quasi proverbiale, tra i riformatori è colui che ha una attenzione alla dimensione delle ordonnance, come le chiama, ecclesiastique, tematica, e anche alla qualità teologica, appunto dell'aspetto visibile, che Calvino non vuole né esagerare, certo, e ha degli esempi, diciamo, di quelli che secondo lui sono esagerazioni, dalle quali prende vistosamente, direi, le distanze, ma nemmeno sottovalutare. E quando dico non vuole sottovalutare, certamente non vuole sottovalutare come fanno gli spiritualisti, che sono da lui bastonati ripetutamente, ma vuole anche andare al di là di Lutero su questo punto. Non che Lutero non avesse una concezione della Chiesa di Zwingli, appunto è la stessa, grosso modo ce l'aveva ed era solida, eccetera, ma effettivamente l'interesse, non so come dire, la sensibilità, la passione, chiamiamola così, di Lutero per l'aspetto organizzativo della Chiesa è nettamente, credo si possa dire, inferiore a quella di Calvino, benché occasionalmente chiamato in causa Lutero volentieri stenda pareri, eccetera, ma scrivere un'ecclesiologia non era una cosa che lo appassionasse in modo particolarmente vistoso. Calvino sì, ha la passione per la Chiesa, una passione evangelica per la Chiesa. Calvino è, si ha detto senza nessuna rivendicazione di nulla, la smentita vivente di un luogo comune, totalmente a volte incrementato dagli stessi evangelici, secondo i quali il protestantesimo sarebbe ecclesiasticamente ed ecclesiologicamente indifferente, addirittura indifferentista. C'è questo luogo comune, un protestantesimo improvvido si occupa di incrementarlo, di fornire gli elementi, Calvino ne è la smentita più diretta, direi. Poi c'è un secondo punto molto evidente. Io volevo, quando sono stato invitato, del resto è rimasto nel titolo, volevo impostare il mio intervento sulla nota della apostolicità della Chiesa, perché è quella più controversa nell'odierno dibattito ecumenico. Ma Calvino, non che non ne parli, ne parla e tematizza, dice che cosa è apostolico e dice anche che cosa e chi, secondo lui, non è apostolico. Ma l'accento è tutto, soprattutto nel primo capitolo del quarto libro, è sulla dimensione della unità della Chiesa e sul suo rapporto, che non viene esplicitato, cioè l'aggettivo non ricorre tante volte, ma è molto presente secondo la cosa, diciamo, secondo l'oggetto, sulla cattolicità della Chiesa, sul rapporto tra unità e cattolicità della Chiesa. Calvino ha la passione dell'unità che da un lato, certo, viene ricondotta agli aspetti che per lui sono centrali, l'ho già detto, la predicazione dell'Evangelo e i sacramenti. In secondo luogo c'è tutta la parte finale lunghissima, un po' prolissa anche del primo capitolo dell'istituzione, ma si capisce il perché, la condanna del settarismo, cioè di chi vorrebbe, come dire, restringere le dimensioni della Chiesa visibile in base a preoccupazioni, a scrupoli, che in ultima analisi portano verso sviluppi di tipo settario. Non si può, credo, accusare Calvino di lassismo, anche come tipo, la figura fisica del personaggio, la fama che lo circonda, che non è del tutto immeritata, non era un lassista, però aveva dal punto di vista teologico la passione di evitare il settarismo, vedendo in esso un pericolo della Chiesa, proprio di una Chiesa, in fondo come lui la voleva, scusate, interessata alla disciplina. Il pericolo di una Chiesa non troppo, ma interessata alla disciplina in modo teologicamente poco avvertito è il settarismo. Al contrario, la Chiesa non può essere divisa impunemente, l'unità della Chiesa è un bene da preservare sia sul piano pratico, l'abbiamo già detto, sia sul piano teorico, dottrinale, non teorico. Sul piano dottrinale, lo strumento che teologico che deve aiutare alla tutela dell'unità della Chiesa contro eccessi scismatici è una dottrina che forse non sarà ignota alla maggior parte dell'uditorio, anche se presumo non venga messa di solito in relazione a Calvino. Lui comunque la esprime nel libro 4, capitolo 1, al paragrafo 12, la sostanza del discorso è la seguente: gli articoli della dottrina di Dio, si esprime insomma così, non sono tutti dello stesso tipo. Ce ne sono alcuni la cui conoscenza è talmente necessaria che nessuno ne può dubitare, anche se si trattasse, insomma, come se si trattasse dei principi fondamentali di ciò che è cristiano. Di questo non bisogna dubitare, per esempio il fatto che ci sia un solo Dio, eccetera, eccetera. Ce ne sono altri che invece sono discussi tra le chiese e, non di meno, non rompono la loro unità. Cioè, articoli, differenze che, per usare il significato oggi, il vocabolario oggi corrente nel dibattito ecumenico, non hanno significato tale da dividere la Chiesa. È una parola magica, in teoria. Non hanno, significato tale da dividere la Chiesa. Sono differenze reali, ma non sono tali da dividere la Chiesa. Allora, questo è il nucleo della attualità, questi due elementi. Le note di visibilità, le note della Chiesa visibile, predicazione e sacramento, più questa dottrina che altri chiamano la dottrina delle gerarchie delle verità, della gerarchia delle verità, qui non si parla di gerarchia, ma insomma, come dire, il meccanismo del discorso è analogo, non è precisamente lo stesso, è analogo. Qui c'è il perno del progetto protestante di unità della Chiesa, cioè come la Chiesa evangelica di tutti i tempi e di tutti i tipi concepisce l'unità della Chiesa. La concepisce intorno a ciò che è al centro della confessione e nella diversità delle espressioni visibili, la quale diversità non impedisce, ma anzi in spe arricchisce la comunione, unità nella comunione articolata nella diversità. Il protestantesimo, come sapete, è afflitto da un altro luogo comune, anch'esso come dire, improvvidamente autoalimentato, che è quello di essere una realtà tendente alla disgregazione. Cioè il protestantesimo notoriamente si parcellizza, cioè è affetto da una pulsione centrifuga. Questo è solo parzialmente vero. E comunque è molto più vero per il passato che per il presente. Perché in realtà questa idea della come dice Calvino, della unità intorno a parola e sacramento, nella diversità delle articolazioni ecclesiologiche, è oggi realizzata, cioè non è un obiettivo, è una realtà che per esempio in Europa ha una espressione istituzionale, udite udite, perché non è vero che il protestantesimo è del tutto indifferente all'aspetto istituzionale, lo relativizza, cerca di evitare l'idolatria dell'istituzione, ma è consapevole che senza istituzione non si campa su questa terra fin quando il Signore non torna. Nella Concordia di Leuenberg, la Concordia di Leuenberg è un documento abbastanza ignorato in questo paese, ma tradotto, si trova facilmente in internet anche in lingua italiana, del 1973, quindi neanche freschissimo, appunto stabilisce questo: la piena comunione ecclesiale tra chiese diverse intorno a questa idea, che ci sono delle cose, delle realtà comuni, perché quelle sono, in esse si esprime la verità di Dio qui e ora, sono la predicazione e il sacramento. E poi delle forme istituzionali nel seno delle quali ciò accade, che possono essere anche marcatamente diverse. In particolare, ciò che può essere marcatamente diverso in questa concezione non è il fatto se il ministero c'è o non c'è, ho già detto, certo che c'è, non ci può non essere, qualcuno predica e qualcuno celebra, ma la diversità riguarda le articolazioni concrete del ministero, che possono essere di tipo molto diverso. Ad esempio Calvino parla senza nessun imbarazzo, e forse molti protestanti non l'hanno letto, di vescovi. I riformatori non hanno paura delle parole. Ancora meno imbarazzato è Calvino di fronte all'idea del ministero dell'episcope. quanto alle articolazioni, cioè a come concretamente si esercita il ministero dell'Episcopo, su questo Calvino ha opinioni diverse da altri, anche da alcuni luterani. Però il ministero come tale della supervisione sulle chiese non gli procura, anzi secondo lui è perfettamente, diciamo pure, istituito da Dio. L'articolazione può essere diversa. Quindi la cura del momento istituzionale è ben presente, solo in una forma diversa da quella che ha assunto in altre chiese. Di più, Calvino è anche un teologo del ministero. Nel dibattito ecumenico a volte si assiste a una polarizzazione un po', anche questa, strana, per cui qualcuno, volendo essere appunto più protestante di Calvino, e vi assicuro che è un'impresa, perché ci ha già pensato di suo, insomma, appunto ritiene che, come dire, l'onore e la gloria del protestantesimo siano sottolineati riducendo in qualche modo il peso teologico della dimensione ministeriale, perché altri pensano, a parere di alcuni in modo un po' accentuato, a volte ossessivo, a sottolinearlo. Ma non è così, cioè non è con una reazione nevrotica che si difende il punto. Calvino lo fa in un altro modo. Secondo Calvino il ministero è, udite udite anche qui, la spina dorsale dell'unità della Chiesa. Nel senso che certamente l'unità della Chiesa è fatta dallo Spirito Santo, ma è necessario che qualcuno svolga il ministero appunto dell'unità, cioè di rendere visibile quanto lo Spirito Santo opera su un altro piano. O se volete, di testimoniare nella visibilità e nella carne quanto lo Spirito Santo opera sul piano che gli è proprio. Il ministero svolge questo tipo di servizio. Calvino è un teologo del ministero. Naturalmente, appunto, il problema comincia dopo, come si articola il ministero. Ma non è esatto vedere lo specifico del protestantesimo, nemmeno del protestantesimo riformato, che su questo punto si differenzia anche dal luteranesimo. Infatti, per esempio, in ambito ecumenico per la Chiesa Cattolica è più facile discutere di ministero con i luterani, poi tanto più sono a nord, meglio è. Cioè, meglio con i tedeschi che con i luterani italiani, meglio con i finlandesi che con i luterani tedeschi. Non so se ci sia qualcuno oltre il circolo polare artico, con quelli dovrebbe essere facilissimo. Insomma, Calvino ha anche lui però, appunto, la, chiamiamola pure, passione del ministero, nella articolazione delle forme del ministero. Questo è in realtà il vero problema. Se Dio, in ultima analisi, ha voluto sostanzialmente un ministero articolato, diciamo così, solo in un, quindi la dottrina dei tre ministeri, eccetera, 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 oppure se l'articolazione delle forme ministeriali fa parte della Chiesa così come è presentata dalla testimonianza neotestamentaria. Tutti hanno letto lo stesso Nuovo Testamento, solo che da questo punto di vista le letture sono due. Chi lo legge nel primo modo ritiene che nel Nuovo Testamento ci sia un'evoluzione, che parte da una struttura articolata e finisce con una struttura di un unico tipo, di tipo episcopale. E questa è la posizione, schematizzando al massimo, cattolica, ortodossa e dell'estremissima destra luterana. Altri ritengono che la pluralità del Nuovo Testamento sia in sé una testimonianza e possa essere in sé una chance ecumenica. E quindi il fatto che nel Nuovo Testamento ci siano strutture ministeriali molto diverse possa essere il punto di partenza sul quale elaborare anche il discorso ecumenico. Questa è la differenza. Non sul fatto che alcuni dicono che il ministero è importante e altri no, ma non è una critica rivolta ad extra. Manca sovente su questo punto lucidità anche in ambito evangelico, cioè in particolare il protestantesimo riformato, soprattutto quello di minoranza nei paesi del sud Europa, per esempio la Francia, l'Italia, ossessionato dal grande fratello, diciamo, che pone un accento ministeriale piuttosto marcato, ritiene appunto di doversi tutelare relativizzando la dimensione ministeriale in quanto tale. Questo è un abbaglio e comunque non può chiamare Calvino a proprio testimone. È una nuova dottrina, ma non è quella di Calvino. Quindi, qualcuno ha scritto un libro intitolato Calvinus Catholicus. Calvinus Catholicus? Sì, senz'altro. Dopodiché, quando in un recente convegno di protestanti, mi è capitato di sentir dire che Calvino è molto vicino a Roma, questo è eccessivo. La seconda, cioè dal quarto capitolo in avanti del quarto libro dell'Istituzione, è tutta una tirata antiromana che io per esempio non ho mai letto integralmente, lo confesso candidamente, perché ho capito, insomma, dopo le prime 15 pagine uno ha capito che cosa pensa Calvino, condivide o no, ma si può quasi risparmiare il resto, perché aggiunge argomento, potrei leggere i titoli dei capitoli e già è fatto tutto il discorso. Per esempio, che ne so, il potere temporale corrisponde alla volontà di Dio? Secondo voi quale sarà la risposta di Dio? Ok, le chiese riformate hanno da questo punto di vista effettivamente un problema che Calvino non aveva con la cattolicità, cioè le chiese riformate si sono sviluppate, e questa è una grande ricchezza, nello spazio in modo, secondo forme diverse, come diceva Calvino. Per cui voi trovate già in Europa chiese riformate articolate, per esempio dal punto di vista ministeriale, in modo diverso. In questo Calvino ha vinto la sua battaglia. In Ungheria, per fare un solo esempio, esiste l'episcopato personale, cioè c'è un vescovo della Chiesa d'Ungheria, un vescovo naturalmente inserito in un contesto sinodale, si capisce, però c'è, diciamo, il capo della Chiesa, chiamiamolo così, si chiama vescovo. In altre situazioni questo sarebbe impensabile. Quindi le Chiese riformate hanno sviluppato il carisma della diversificazione. Questo è andato a volte a scapito della dimensione della cattolicità, cioè l'idea della specificità della situazione locale, che come è stato ricordato è una delle punte del discorso di Calvino, viene però frainteso, secondo lo schema, non teologico, non è una parola di Calvino, ma secondo la quale ognuno per sé e Dio per tutti, che appunto non è né di Calvino ma non è neanche evangelica. È una pseudo valorizzazione del pluralismo. È vero, quindi si può dire, la tradizione riformata ha un problema di cattolicità. Calvino sostiene, e io credo che la tradizione riformata ha buoni argomenti per sostenerlo anche oggi, benché non sia politicamente corretto, in questo contesto quasi audace, però Calvino sostiene che il problema della Chiesa di Roma non è di essere troppo cattolica, ma di essere troppo poco, è troppo romana. Troppo romana e troppo poco cattolica. Lo stesso problema l'hanno avuto i suoi figli, non di essere troppo romani, non è certo questo il rischio, in particolare non il nostro, qui in Italia, ma di essere poco cattolici, cioè di non avere la sensibilità per il fatto che quanto una chiesa fa in un luogo ricade sotto la responsabilità della Chiesa universale, e quindi la responsabilità della Chiesa locale è anche di tipo universale. Faccio un solo esempio, anche per quanto riguarda le parole, anche per quanto riguarda le parole, la Chiesa di Dio non sta a casa sulle parole, ma siccome le parole sono l'unico strumento che abbiamo per intenderci, abbiamo anche i gesti naturalmente, ma in teologia è più semplice farlo con le parole, anche esse sono importanti. Esistono delle chiese riformate che hanno abrogato, anche la mia ad esempio, la Chiesa Valdese, la parola ordinazione, per indicare il ministero pastorale. Ripeto, la cosa non sta o cade con la parola, si può anche chiamare in un altro modo, per esempio noi lo chiamiamo consacrazione. Tuttavia, a parte il fatto che dal punto di vista della lingua italiana a me è l'idea è che ordinazione sarebbe troppo sacerdotale, per così dire, a me è oscuro in che senso una parola consacrazione, che ha la radice di sacer, di sacerdote, eccetera, eccetera, sia più laica. Questo per me è un grande mistero. Comunque, secondo me non è bene rinunciare unilateralmente a una parola che è usata dalla comunione delle chiese della Chiesa universale, sia cattolica, sia protestante, sia cattolico romano, voglio dire, sia protestante, sia ortodossa. Non è saggio, non è peccato mortale. È un peccato veniale che, se si può evitare, a volte può essere necessario, ma allora lo si documenta e si entra in polemica, si dice questa parola è poco utile all'Evangelo. Per esempio Calvino lo dice in modo un po' più drastico di come direi io sono convinto che la parola sacrificio applicata all'Eucaristia, comunque spiegata, anche nel modo più per me comprensibile, e che quanto al contenuto della spiegazione sottoscriverei, accade questo, io posso leggere delle spiegazioni cattolico-romane, ad esempio, della parola sacrificio, applicata all'Eucaristia, che io sottoscrivo, resta il fatto che secondo me la parola sacrificio applicata all'Eucaristia è equivoca. Allora lì io rinuncio alla parola e lo motivo e litighiamo su questo. Ma se non ho dei motivi così drastici, per esempio come quelli neotestamentari, per cui è detto chiaro e tondo che il sacrificio ce n'è uno, è accaduto una volta per tutti, basta. Se non ho motivi così, e se la parola ordinazione è una parola che viene semplicemente dalla tradizione, non è né attestata né condannata dalla Bibbia, è una delle parole che ci siamo dati, io la manterrei per ragioni di cattolicità anche linguistica nei confronti di altre chiese riformate, non solo dei cattolici, degli ortodossi e dei luterani, ma anche di altre chiese riformate. Le chiese della riforma e le chiese riformate hanno un problema di cattolicità che devono prendere molto sul serio, a mio giudizio, se non vogliono rischiare quello che Calvino condanna con tutta la sua furia e anche a volte con scarsa carità, cioè il settarismo, appunto. Calvino poi aiuta a liberare il dibattito sulla questione del ministero da falsi equivoci. Uno l'ho già detto, il ministero è centrale o no, è importante o no, appartiene all'esse, appartiene al bene, sono problemi fuorvianti che esprimono delle passioni contrapposte, e uno lo capisce molto bene quali sono le passioni che questi aggettivi o questi verbi esprimono, ma che non aiutano a risolvere il problema. Oggi c'è un altro problema molto di moda, un po' più tecnico, spero di riuscire a spiegarlo con chiarezza, che appassiona gli animi e che a mio giudizio dà un contributo notevole alla confusione. Il problema suona così. Da dove deriva il ministero? Precisamente, il ministero deriva dall'alto, cioè Dio lo ha istituito e ha creato il ministero, oppure il ministero è ordinato, quello dei pastori, dei sacerdoti, eccetera, è un'articolazione del sacerdozio universale dei credenti? Vi lascio immaginare quali sono gli schieramenti, cioè in genere chi sostiene che il ministero viene da Dio e quindi ha una dinamica, diciamo così, dall'alto in basso, avrà una concezione del ministero più massiccia. Invece chi ritiene di dover abbassare il tiro sulla questione ministeriale si affannerà a sostenere che il ministero è derivato dal sacerdozio universale dei credenti. Calvino dice: il ministero certamente deriva dalla vocazione di Dio. Dio chiama nella potenza dello Spirito Santo alcuni ad esercitare il ministero, punto. Quindi certamente deriva dall'alto. Anche perché, si è detto, sono pochi protestanti qua, ma si è detto tra parentesi, siccome l'idea del ministero che ha la Chiesa evangelica, per molte ragioni che io ritengo eccellenti e irrinunciabili, è un'idea non sacerdotale, cioè il ministro non compie un sacrificio e quindi non è un sacerdote. Il sacerdozio universale dei credenti è un'altra faccenda, importantissima, ma non è che i ministri, cioè i laici evangelici sono membri del sacerdozio universale perché possono predicare, c'entra niente. La predicazione non è un atto sacerdotale per noi. Ha ragione chi dice che il ministero è istituito, dice Calvino, è istituito da Dio, dall'alto in basso, e viene riconosciuto dalla Chiesa. Il problema, la differenza riguarda come la Chiesa concepisce il ministero del riconoscimento. Il ministero del riconoscimento del ministero, scusatemi il gioco di parole. Qui su questo le chiese divergono. Ma riguarda anche qui l'articolazione delle modalità storiche del riconoscimento. Sul fatto che il ministero venga dall'alto, uno come Calvino non avrebbe nessun dubbio. Infine, ultimo punto, l'ecclesiologia di Calvino e quella del protestantesimo hanno delle potenzialità ecumeniche, sì o no? Dunque, Calvino si sforza anche di fare un discorso ecumenico, certo, nei confronti degli altri tipi di protestantesimo. Calvino ha cercato di mediare un po' tra Lutero e chi con Lutero aveva litigato, eccetera. ma anche nei confronti del cattolicesimo di cui, romano, di cui parlo piuttosto maluccio, francamente, e appunto è difficile secondo me, io ho sentito molte conferenze su Calvino Irenico, Calvino, una volta uno, poveraccio, è stato incaricato di parlare al Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani su Calvino e le indulgenze. E questo alla fine io mi arrendo, cioè io lo dico cosa dice Calvino, però ci aiuta poco nel nostro dibattito attuale, e lì, e poi ha cominciato, ed è stata una tempesta. Ecco, Calvino è un po' drastico, diciamo, però ha una sua teoria ecumenica, cioè dice, la fedeltà di Dio si manifesta nel fatto che egli opera anche laddove qualcosa non è andato nel senso giusto. E cosa fa? Nelle chiese dove non c'è proprio la retta predicazione e non c'è proprio la retta celebrazione dei sacramenti secondo Calvino, che cosa succede? Che cosa sono queste realtà? Sono delle sinagoghe di Satana? Sono delle sentine di peccato? Che cosa sono? Dice, sono dei luoghi, anzi guardate, vi leggo direttamente il passo perché ha avuto una grande fortuna nei contesti che Calvino mai e poi mai si sarebbe immaginato. Il passo è nel libro 4, al capitolo 2, paragrafo 11, ed è effettivamente una specie di testimonianza della nemesi storica. Dunque, Calvino dice che allo stesso modo la provvidenza ha fatto sì che anche altrove, cioè dove non accadono le due cose giuste secondo lui, rimangano delle tracce di Chiesa affinché essa, la Chiesa, non perisca interamente. E come a volte gli edifici sono demoliti, in modo tale che però rimangano le fondamenta e anche qualche struttura in mezzo alla rovina, così nostro Signore non ha permesso che la sua Chiesa fosse rasa al suolo o distrutta, vabbè, c'è anche un complemento da gente, dall'anticristo, dice, al punto tale che non rimanesse nulla dell'edificio. Cioè, insomma, esistono delle vestigia ecclesie da qualche parte. Diciamo che le altre, quelle non calviniste, non sono proprio delle chiese, ma sono delle comunità ecclesiali. Chiamiamole così. Insomma, la dottrina di Calvino, come sapete, ha avuto un successo da questo punto di vista straordinario. Non nei termini tali che avrebbero rallegrato Calvino, ma appunto si potrebbe concludere così, chi la fa la senti, cioè negare al prossimo lo statuto di chiesa, parlo di Calvino naturalmente, può essere pericoloso, e su questo concluderemo.